buonasera, benvenuti, benvenuti in questo momento che diventa anche il modo di farci gli auguri di Pasqua, diventa un modo di alimentare il tempo veramente particolare che è questa settimana che la liturgia chiama grande, santa o autentica. Il testo dell'inizio del capitolo 23 del Vangelo di Luca di stasera ci mette nel cuore del processo di un Gesù messo in balia della giustizia o dell'ingiustizia degli uomini. E allora possiamo introdurci con il Salmo numero 2. Salmo regale messianico per eccellenza, ed è uno dei testi che la Chiesa, la prima comunità, ha riletto, e ne abbiamo testimonianza nel libro degli Atti al capitolo 4, quando la comunità, proprio alla luce di questo salmo, legge più in profondità che cosa sta vivendo e che cosa sta accadendo, alla luce proprio di quello che il Signore Gesù ha vissuto, di quello che il Messia ha vissuto, di quello che questo salmo annuncia. Quindi ci lasciamo introdurre. Ecco, mentre le persone arrivano, e poi partiamo con il salmo, ricordo che lunedì prossimo 5 di aprile, giorno di Pasquetta, non avremo l'incontro qui, che invece riprende regolarmente lunedì 12. Ecco, Salmo 2. Primo coro alla mia destra, secondo coro alla mia sinistra. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli?
Insorgono il re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami.
Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore.
Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno.
Io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte.
Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato.
Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. E spezzerai
scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai.
E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra.
Servite Dio con timore e con tremore esultate.
Che non si sdegni e voi perdiate la via, improvvisa divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo nel processo di Gesù. Abbiamo visto la volta scorsa il processo religioso, ecco, dove Gesù si rivela come figlio di Dio, come giudice della storia, come figlio dell'uomo, e si rivela in quel volto velato, dove siamo chiamati a riconoscerlo. E lì vediamo che Giuda, sono i sacerdoti, gli scribi, gli anziani, i servi del Tempio, e gli altri che sono lì, e i soldati, e Pietro, nessuno lo riconosce. Quindi dal punto di vista religioso questo Dio è una bestemmia. Stasera vediamo il processo politico e vi sarete accorti che il Vangelo vuole operare una cosa molto semplice: restituire il significato alle parole. La volta scorsa abbiamo visto che a Dio viene restituito il suo significato, che non è quello che pensava Satana, che Dio è quel sopra onnipotente che tiene tutti in mano, stritola tutti, giudica tutti, condanna tutti, fa quel che gli pare e piace, e tutti noi dobbiamo obbedire e tenerlo buono. No, Dio è quel figlio dell'uomo lì, velato, che riceve tutti i nostri colpi, è l'ultimo dei figli dell'uomo, che si mette nelle mani di tutti perché è amore, appunto, non tiene in mano nessuno, non domina nessuno, serve tutti, è l'unico giusto, porta su di sé il male del mondo, perché il male lo sente chi non lo fa, non chi lo fa, e quindi ci cambia l'immagine di Dio. Questa sera abbiamo invece l'immagine di re. Il re è l'uomo ideale, l'ideale di ogni uomo, l'uomo libero, che rappresenta Dio sulla terra. Ecco, come è entrata in crisi la volta scorsa l'immagine di Tempio e di Dio e di legge, e questa sera entra in crisi l'immagine di re, di uomo. Qual è l'uomo ideale? Chi è il re? L'uomo realizzato, il modello dell'uomo. E vedremo allora il potere politico nei confronti di Gesù, come lui è re. Ecco, è quel che fa Gesù, restituire la verità, è un re di verità. La specializzazione di Satana fin dall'inizio era svuotare le parole fondamentali dalla loro verità e metterci dentro la falsità. È l'operazione costante che è il principio della morte, svuotare le parole e cambiare il significato. Cambiate il significato alla parola Dio. Se Dio invece è quello che ti ama, è quello che è invidioso di te, pensate alla parola padre. Se il padre è il padrone invece che quello che ti dà la vita e la libertà, pensate alla parola libertà. Se la libertà è fare quello che pare e piace a me, questa è schiavitù e l'egoismo, invece che l'amore che sa servire l'altro. Pensate alla parola di giustizia o di legge, che è quella che fa il più forte. Per fare la legge bisogna avere la forza. E invece qui la legge si fa partendo dall'ultimo, da quello che è il povero Cristo, che non conta, che è il figlio dell'uomo. C'è proprio il capovolgimento, e questa è la possibilità di una vita umana sana. Perché il principio di tutto il male del mondo è eviscerare le parole della loro verità e riempirle di veleno, cioè di menzogna. E la menzogna è morte, è violenza, è ingiustizia. E qui vediamo adesso questa sera il testo tipico, è molto più sviluppato in Giovanni. Giovanni è spettacolare, ne fa 7 scene, dove in realtà è il giudizio contro Gesù, ma vedremo che in realtà Gesù giudica ogni potere dell'uomo sull'uomo e ci dà un nuovo modello di vivere le nostre relazioni, diciamo politiche. Politiche vuol dire non una cosa sporca, ma la polis, le relazioni che ci sono nella città, non sono necessariamente quelle che tutti conosciamo. Sapete, no, che è Caino il fondatore delle città nella Bibbia, mentre per nelle altre culture è la stessa cosa, è Romolo che ha fondato Roma, uccidendo Remo. Cioè la relazione tra le persone si basa sempre, fin dall'inizio del mondo, sulla forza del più forte che può uccidere tutti gli altri. Allora tutti gli altri gli obbediscono e si aggregano con lui contro gli altri eventualmente. E però c'è una certa pace interna, perché lui tiene il controllo, però quando diventa debole il lupo maggiore, un altro bandito diventa re, e il più bandito diventa re, sempre a turno così. E questo rappresenta Dio sulla terra, perché tutti vogliamo essere così. E il popolo, vedremo la volta prossima, fa lo stesso, cioè vuol crocifiggere il re e liberare il bandito che non era riuscito a diventare re. Allora leggiamo il testo.
capitolo 23, dal versetto 1 al versetto 12. Elevatasi tutta la loro moltitudine, lo condussero da Pilato. Ora cominciarono ad accusarlo, dicendo: «Trovammo costui che perverte la nostra nazione e impedisce di dare tributi a Cesare, e dice di essere lui stesso Cristo Re». Ora Pilato lo interrogò, dicendo: «Tu sei il re dei Giudei?» Egli rispondendo gli dichiarò: «Tu lo dici». Ora Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alle folle: «Nessuna colpa trovo in quest'uomo». Ma essi insistevano con forza, dicendo: «Sommuove il popolo, insegnando per l'intera Giudea e avendo iniziato dalla Galilea fino a qui». Ora Pilato, udito ciò, interrogò se l'uomo fosse Galileo. E riconosciuto che è sotto il potere di Erode, lo mandò da Erode, che era anche lui in Gerusalemme in questi giorni. Ora Erode, visto Gesù, gioì assai, poiché da parecchio tempo desiderava vederlo, per aver udito di lui, e sperava di vedere qualche segno fatto da lui. Ora lo interrogava con parecchie parole, ma egli non gli rispose nulla. Ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano ad accusarlo con violenza. Ora Erode con le sue truppe, avendolo mientificato e schernito, rivestito di una veste candida, lo mandò a Pilato. Ora in quel giorno Erode e Pilato divennero amici l'uno l'altro, poiché prima erano in inimicizia tra loro.
Come vedete, il tema è sulla regalità di Gesù nei confronti di Pilato, che rappresenta il divino Cesare Augusto, padrone del mondo, e lui è il suo governatore, e poi il regolo locale, il piccolo re del posto lasciato. E il tema della regalità è fondamentale in tutto il Vangelo, perché, se ricordate, già nell'Annunciazione l'angelo dice a Maria: il suo regno non avrà mai fine, sarà il Messia promesso a Davide. Così nel Natale gli angeli annunciano: oggi è nato per voi il Signore, il Cristo, il Salvatore, che erano i nomi dell'imperatore, Signore, Unto e Salvatore. Poi nelle tentazioni abbiamo visto Gesù, che il diavolo lo tentava di dargli i regni, tutti i regni della terra. E così anche gli indemoniati, cioè i demoni per bocca degli indemoniati, gli dicono: noi sappiamo che tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo. E anche Pietro dice: tu sei il Cristo di Dio. Proprio certamente non aveva capito in che senso, perché quando Gesù gli dice in che senso lui è Cristo, Pietro gli dice: non sia mai. E Gesù lo chiama Satana. Poi di nuovo viene fuori la regalità di Gesù nel cieco di Gerico: figlio di Davide, abbi pietà di me. Poi nell'ingresso a Gerusalemme: benedetto il re che viene nel nome del Signore, Osanna, il re che viene nel nome del Signore, benedetto questo che viene sull'asino. Gli altri tutti maledetti, non vengono nel nome del Signore ma nel nome di Satana. E poi qui nel processo a Pilato, e qui c'è anche quello di Erode, e poi ci sarà il titolo sulla croce: il re dei Giudei. E qui entriamo direttamente nel tema della regalità, e ribadisco quel che ho detto all'inizio, che in tutte le culture c'è il concetto di re che rappresenta Dio, e il re in tutte le culture è quel bandito più forte che, ammazzando il fratello, dice: adesso stabilisco la legge io perché sono il più forte, voi mi obbedite, così diventiamo uno stato forte. Finché dura quello va bene, poi quando quello perde il vigore un altro più forte di lui fa fuori lui e stabilisce la legge più o meno. Serve poi anche per convivere questo, perché contengono tutte le violenze minori, perché in realtà, lo vedremo la prossima volta dopo Pasqua, questo modello di re di uomo c'è nella folla. La folla vuole uno così, perché ognuno vorrebbe essere così, non potendo, almeno lui mi rappresenta. Cioè vuol dire che il male sta dentro di noi, non nel fatto che ci sia quello lì. Quello lì lo eleggiamo noi, se non ci fosse lo faremmo subito. Fino a quando non cambiamo noi il modello di re e non conosciamo le beatitudini, e invece ahimè per voi, cioè non cambiamo il mondo di valori, è chiaro che il mondo va avanti sempre come va avanti, dove domina la violenza, la guerra, l'imbroglio, la menzogna, questa è padrona del mondo, fino a quando la verità, la solidarietà, l'amore, la misericordia, l'interesse per le persone, non il mio interesse, cioè cambia tutto il concetto, sia di Dio, sia di società, sia di uomo. Ed è l'unica possibilità di vita sulla terra. Nei tempi antichi si poteva vivere anche da banditi perché uno non riusciva a sterminare il mondo, ora invece riusciamo a farlo, senza grande fatica, basta una distrazione, salta per aria tutto, perché abbiamo con la tecnologia il potere di distruggerlo. Una volta ammazzare tutti a uno con la spada era un'impresa, ci ha tentato Elia 400 in un giorno, alla fine era depresso, poverino. E adesso vediamo questo testo che ci interpella sempre, e vedrete che leggendo il Vangelo sembra sempre di leggere la storia attuale e futura nell'attesa che cambi. Tra l'altro le prime parole di Gesù sono: il regno di Dio è qui, aprite gli occhi. A cosa è simile il regno di Dio? Un piccolo seme, il più piccolo, che è preso come Gesù, gettato fuori nell'orto, nel giardino, sottoterra, esatto. Bene, leggiamo i vari pezzi e poi li commentiamo. Ci sono prima le accuse contro Gesù a Pilato, e poi c'è lo snodo quando gli dicono che solleva il popolo partendo dalla Galilea perché Pilato ritiene che non nuoce questo qui, allora lo manda da Erode. Ed è bello che per Pilato, che è il grande potente che rappresenta Roma, il potere mondiale, Gesù è innocuo. E per il potere locale è scemo, è pazzo. Per i religiosi invece è bestemmiatore. Per il popolo uno da crocifiggere, capo espiatore. E vedremo proprio che realmente Gesù è innocuo ed è scemo. Innocuo vuol dire che non nuoce, perché invece Pilato sa nuocere, anche Erode, e non è scemo, è furbo e sa fregare tutti gli altri. Quindi proprio in questo senso Gesù è il vero re, perché è innocente, cioè non nuoce, e non è furbo per fregare gli altri, ma semplicemente noi lo diremmo scemo perché sa che è una scempiaggine fare così, ed è la rovina dell'uomo, e non lo fa. È quel che diceva Paolo, che la croce è impotenza e follia, ma l'impotenza e la follia di Dio è più forte e più saggia di tutta la potenza e la sapienza umana che serve a distruggerci, perché la sua è forza e intelligenza dell'amore, e ai furbi sembra scempiaggine, come ai religiosi sembra bestemmia.
La mettiamo sempre sul teologico.
Sì, perché il nostro mestiere.
Maneggiamo. Versetti 1 e 2. Elevatasi tutta la loro moltitudine, lo condussero da Pilato. Ora cominciarono ad accusarlo, dicendo: trovammo costui che perverte la nostra nazione e impedisce di dare tributi a Cesare, e dice di essere lui stesso Cristo Re.
Ecco, i romani lasciavano al potere locale sia l'amministrazione della giustizia sia anche del patrimonio, purché pagassero le tasse a Roma e poi le altre cose che dovevano prestare. E Pilato era il governatore locale che rappresentava l'imperatore romano, e tutta la moltitudine dei giudei, dei religiosi che erano lì attorno a Gesù, si levano per consegnare al potere politico ed erano nemici tra di loro, perché volevano le stesse cose. Quando si è nemici perché si vogliono le stesse cose, a Pilato. E poi lo accusano, perché? Perché Roma si era riservato solo il diritto della pena capitale, perché il vero potere si rivela nella sua essenza nel saper ammazzare. Io ho il potere di vita e di morte, voi fate le altre cose, ma in quello dipendete da me. Per quello lo portano da Pilato, se no l'avrebbero lapidato loro, ma non potevano, perché non era concesso loro di uccidere. Potere supremo è quello di uccidere, e spetta a chi ha il potere, non a uno qualunque. E gli fanno le accuse, sono tre accuse: perverte la nostra nazione, cioè il popolo di Dio. Ed è vero, Gesù ha pervertito il popolo di Dio. Avete udito la bestemmia? Che Dio sia un uomo, che Dio sia un povero Cristo, col volto velato che noi percuotiamo, che non giudica, che non condanna, che non ha in mano nessuno, che non esercita nessun potere su nessuno. Il suo potere è mettersi nelle mani degli altri, perché è amore. Questo che razza di Dio è? È appunto Dio. L'altro è l'immagine diabolica di Dio, che tutti vogliamo essere, del principio di tutti i mali. Quindi la prima condanna è questa, che perverte il nostro popolo, ma questo non interessa tanto a Pilato. La seconda invece è l'interesse, impedisce di dare tributi a Cesare, e questo interessa. E invece non è vero, perché Gesù ha detto: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Poi veditela tu. E poi la terza, e questa pure gli interessa ancora di più, e dice di essere lui stesso il Cristo Re. C'erano sempre dei movimenti cristici, cioè di persone che volevano prendere il potere e diventare l'unto del Signore e liberare così dall'imperialismo romano il popolo. E ai tempi di Gesù ce n'erano, probabilmente anche Barabba era uno di quelli. Quindi sono tre accuse specifiche. E tra l'altro questa parola di Cristo Re è la domanda fondamentale di Pilato, che gli farà poi Pilato. Ecco, è il grande mistero che dobbiamo capire. Tenete presente che nella Chiesa cristiana la festa di Cristo Re, sapete quando fu introdotta? Tempo recentissimo.
In anni...
E da Papa Pio XI, verso gli anni 30-35, quando c'era il nazismo, il fascismo e lo stalinismo. E per dire: state attenti, che il vero re è il povero Cristo crocifisso, non siete voi, voi distruggete il mondo. Il re che rappresenta Dio è il vero potere divino, è l'opposto del vostro. Quindi era una critica contro tutte le idolatrie che abbiamo conosciuto nel passato. E dovrebbe essere sempre la critica costante contro tutte le idolatrie che abbiamo nel passato anteriore ancora e nel futuro prossimo e avanti così. Cioè, realmente Gesù è Cristo, è l'unto del Signore, cioè è il re, l'uomo libero, non perché fa come Pilato, Erode o tutti i loro successori o predecessori, ma proprio qui lo vediamo com'è.
Tra l'altro mi sembra c'è un crescendo, no, nelle tre accuse, ed è un crescendo, come si dice, da un punto di vista della politica accusatoria dei giudei, è tutto tendente a captare l'attenzione e dunque la benevolenza di Pilato nei loro confronti contro Gesù, perché fino a che perverte la nostra nazione, vabbè, voglio dire, poteva lui sempre dire sono fatti vostri, della vostra, ma il tributo da una parte e poi la regalità, quindi il potere, la gestione del potere. Infatti poi la domanda di Pilato è sul re, allora sei re, quindi c'è una certa capacità anche di convincersi che Gesù è una persona pericolosa. Versetto 3.
Ora Pilato lo interrogò, dicendo: «Tu sei il re dei Giudei?» Egli rispondendo gli dichiarò: «Tu lo dici». Ora Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alle folle: «Nessuna colpa trovo in quest'uomo». Ma essi insistevano con forza, dicendo: «Sommuove il popolo, insegnando per l'intera Giudea e avendo iniziato dalla Galilea fino a qui».
Ecco la domanda fondamentale: tu sei re dei Giudei, tu, povero uomo legato, schiaffeggiato, condotto dagli altri, tu sei re dei Giudei? E qui Gesù può dirlo: tu lo dici, vuol dire lo sono, proprio adesso lo capisci, sono questo. Non quando volevano farmi re perché avevo fatto i miracoli di moltiplicare il pane, perché speravano che prendesse il potere, che dominasse il mondo, ma proprio adesso che sono un povero Cristo, io sono il re dei Giudei, cioè l'uomo libero che non fa il male. Voi sapete, dice Gesù, lo dice nell'ultima cena ai suoi discepoli, che coloro che sono chiamati re delle nazioni, che le dominano e le tiranneggiano, ecco, amano anche essere chiamati benefattori. Non così tra voi, non così tra voi. Chi vuole essere il primo, cioè il re, sia l'ultimo e servo di tutti. Che vuol dire che l'ultimo di tutti, che serve tutti, è il nostro Dio, il nostro re, il principio della giustizia, il principio della libertà, della giustizia. E che quello che noi chiamiamo il primo di tutti è il principio della schiavitù, dell'ingiustizia, dell'imbecillità dominante, della violenza, della guerra, della morte. E Giovanni, che elabora più approfonditamente questo tema in 7 scene successive molto belle, dice: sì, e io sono re, venuto per testimoniare la verità, perché voi siete tutti un re di menzogna, non di verità. Credete ad essere Dio e siete l'opposto di Dio. Dio dà la vita e voi la togliete. Dio dà ogni bene e lo dà a tutti e voi ve lo prendete tutto per voi. Voi siete l'antidio, siete la devastazione del mondo. Ma perché la gente vi vuole? E perché siamo tutti scemi allo stesso modo. E Gesù è venuto per testimoniare della verità, perché l'uomo sia libero e salvo finalmente. Ma capite che è una salvezza interiore che deve avvenire in ciascuno di noi, cambiare il modo di pensare. Cioè aver capito il discorso della montagna. Quindi non è che contende il potere a Cesare, vuole un'altra cosa. E lui dice: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Capisce che si era informato. Se adesso analizzasse la Chiesa troverebbe tante colpe, ma in Gesù poteva dirlo: non trovo nessuna colpa, non ho mai puntato al potere, al dominio e a fare leggi cristiane per dominare il mondo, no. Voleva semplicemente che la gente cambiasse modo di pensare e di vivere, si vivesse da figli di Dio e da fratelli, quindi non da potenti. E allora dice: non trovo colpa, cioè quest'uomo è giusto. Per questo verrà ucciso, perché è giusto. Se fosse il re vero, sarebbe quello che invece uccide gli altri ingiustamente, che uccide i giusti, mentre quest'uomo è giusto, è innocente. Ed è importante che Gesù sia giusto, perché se fosse ucciso perché è ingiusto, allora sarebbe come tutti noi, che siamo ingiusti. Invece lui proprio è ucciso perché è giusto. Perseguitato per la giustizia, non dalla giustizia. Tant'è vero che la giustizia lo riconosce: no, ha fatto nulla di male, poveretto, è un povero Cristo. Ecco, Gesù è ritenuto politicamente innocente, innocuo, da Pilato. Questo qui certamente non mi farà la rivoluzione, non vuole il potere, non vuole la violenza, ed è vero, ma vuole qualcosa di molto più profondo. Che ogni persona sappia rinunciare alla stupidità del potere e della violenza e capisca che questo è un mondo storto. Ma lui neanche arriva a capire che voleva questo, come i cristiani oggi. Come anche Pietro, è lì ancora con la sua spada, forse l'ha persa sfuggendo. la volta scorsa, che è schizzato via, scappato e ha perso la spada per strada, la recupererà comunque, duplice. Ecco, sì, e questo titolo di re apparirà sulla croce. Sembra innocuo, eppure è più sovversivo di chiunque pretende il potere, perché chi pretende il potere non cambia nulla, semplicemente patteggia con l'altro, un po' tu, un po' io, e ci alterniamo, andiamo un po' d'accordo, e poi dopo, quando uno può, fare scarpe all'altro. Questo fa parte del gioco. Gesù invece intacca in radice questa mentalità. C'è un altro modo di vivere le relazioni con gli uomini, da fratelli, non da Caino che uccide Abele. E tra l'altro la Bibbia è l'unico libro che dà ragione non al re, che è giustificazione di reato, ma al fratello ucciso, al giusto Abele. C'è in tutte le culture il re che è colui che ammazza il fratello, ma tutte le culture danno ragione a chi ha vinto, come sempre, no? Da che mondo è mondo. La ragione del vincitore scrive la storia lui, successivo la riscrive lui. Poi vorrei che si capisse una cosa, che se uno oggi si ritiene Napoleone diremmo che è matto, no? Ma è molto peggio esserlo che ritenersi. È un milione di gente che ha ammazzato. Cioè dovremmo avere questa sapienza di capire queste cose. E invece ce l'abbiamo dentro noi, siamo noi che dobbiamo cambiare, non le strutture, poi dopo quelle cambieranno.
D'altra parte accade questa situazione, mi sembra, particolarmente evidente un po' in tutto il racconto di Passione. Cioè, anche quando commentavi il rinnegamento di Pietro, Pietro in fondo dice una verità, cioè è vero che lui, questo Gesù, non lo conosce, non sa chi è, non se l'aspetta un Gesù così. E in questo modo anche Pilato fondamentalmente... E dopo i capi del popolo e le folle, prima lui che dice nessuna colpa trova in quest'uomo, ed è vero, no? E dopo troviamo una frase che addirittura poi nel capitolo dell'inizio degli Atti diventa la sintesi di quello che Gesù ha fatto, cioè ha mosso il popolo, nel senso ha e poi ha insegnato per l'intera Giudea, iniziando dalla Galilea. Quindi quello che è un atto di accusa qui non diventa niente meno che il sommario di tutta la vita di Gesù nel libro degli Atti. Quindi è interessante come tutto il capovolgimento che sta sotto la dinamica del processo a Gesù diventa un modo, si potrebbe dire con la luce del Salmo 2, no? Con cui Dio in certo modo irride l'incomprensione, servendosi di questo per dire delle verità. È interessante questo.
Ecco, ha detto allora il sommo sacerdote che ha cominciato dalla Galilea, perché lui è Galileo, e allora vediamo, cambia registro e continua il processo.
Versetti 6 e fino all'8. Ora Pilato, udito ciò, interrogò se l'uomo fosse Galileo. E riconosciuto che è sotto il potere di Erode, lo mandò da Erode, che era anche lui in Gerusalemme in questi giorni. Ora Erode, visto Gesù, gioì assai, poiché da parecchio tempo desiderava vederlo, per avere udito di lui, e sperava di vedere qualche segno fatto da lui.
Questo processo di Erode è proprio di Luca. Erode appartiene alla famiglia degli Erodiadi, che hanno dominato lo scenario per 100 anni in Israele. Non sono proprio puri di razza, ma comunque il potere se lo sono preso, dipendenti dai Romani, e questo era il tetrarca della Galilea, che era successo a quello della nascita di Gesù, che era Erode il Grande, quello della strage degli innocenti. Allora, sapendo che era Galileo, lo manda da Erode, per competenza territoriale, ma non solo per quello, anche perché i due erano nemici, e allora questa gatta da pelare se la tenga lui. Quindi non era per deferenza, sembrava deferenza, ma in politica anche la deferenza vuol dire qualcosa tante volte, vuol dire il miglior modo per fregare l'altro. Però questa castagna è così, se la tiri fuori lui dal fuoco, allora glielo mando. E rode giui assai. Già dal capitolo 9 si parla di Erode, e si anticipa questo perché Erode aveva sentito parlare di Gesù. Oh, che spettacolo questo uomo, un uomo da, cos'è, da giostra, so, può fare degli spettacoli impensabili, quindi voleva vederlo, cioè, perché lui a lui piace pure divertirsi, e voleva vederlo per vedere cosa poteva fare, no? Quindi l'aveva sentito e voleva vederlo, tenendo presente che sentire parlare di Gesù e il desiderio di vederlo è tutto il cammino del Vangelo del discepolo di Luca. La prima parte è ascoltarlo, quando l'hai ascoltato voglio vederlo. E molti cristiani anche vogliono vederlo Gesù, perché l'hanno ascoltato. Ma quale Gesù vogliono vedere? E cosa hanno ascoltato? Come Erode ha ascoltato il fenomeno da baraccone, come si fa a fare giochi di prestigio moltiplicando il pane, facendo miracoli economici, politici, facendo... curando tutti i mali della gente, i tumori erano ridicoli allora, perché nessuno moriva di tumore, quando andò, si moriva prima. Se no avrebbe curato anche quello, ecco. Ed è bello vedere uno che cerca, che ha sentito parlare e cerca di vederlo, sarebbe il discepolo. Tanti discepoli hanno sentito parlare di Gesù e tutti vogliono vedere e vediamo cosa fa. Sperava di vedere qualche segno fatto lui. Chi non desidera vedere qualche prodigio? Potessimo farli, averli, se li inventano, se non ci sono. Vedono anche il sole che gira, come se qualche volta stesse fermo, girerà anche lui, no? Prego.
Sì, pensavo,
cioè c'è tutta una maniera religiosa. Che niente.
No, pensavo semplicemente che proprio nel racconto di Luca c'è quell'altro che desidera vedere Gesù, non sa chi è, non vuole riconoscerlo tra la folla, che è Zaccheo, ma ben altro esito c'è lì. Zaccheo poi si apre veramente alla salvezza che entra nella casa. Qui invece questa gioia con cui Erode incontra e vede di persona Gesù è una gioia diventa quasi sinistra, poi, no? Qualcosa di...
Io vorrei a questo punto anche che ci facesse una domanda, no? Siccome veniamo a sentire il Vangelo che parla di Gesù, anche noi abbiamo sentito parlare, no? Di che tipo è il nostro ascolto? È come quello di Erode? Per capire qualcosa di più, e poi magari vedere qualcosa, qualche prodigio, noi non li vediamo perché non riusciamo a farli. Cioè c'è un ascolto che non è disposto a cambiare vita, è l'ascolto di Erode. Cioè cerca solo il prurito religioso e qualche pio sentimento, eventualmente, se siamo pii, e lui invece che era più un uomo godereccio, gli piaceva vedere un po' di spettacoli. No? Chi non vuole vedere dei miracoli, scusate. Andiamo avanti sempre a miracoli anche noi, e affetti speciali, quindi... E quest'uomo le faceva queste cose, secondo lui, allora, e credo che noi abbiamo tutti una religiosità ancora così, che la parola non ci serve per cambiare mentalità e quindi stile di vita, ci serve addirittura anche per avere un po' di potere. No, la religione è la cosa che più serve per avere potere. Nessuna persona ha mai trascurato la religione per il potere, se no diventa il potere stesso religione, ma è la stessa cosa. È bello vedere che Erode è un bravo discepolo, ascoltato, desidera vederlo e ha grande gioia vederlo. Cosa vuoi di più?
Sperava di vedere il segno.
E vuol vedere del segno. Oh, guardiamo cosa fa. Adesso vediamo.
Versetto 9 fino al 12. Ora lo interrogava con parecchie parole. ma egli non rispose nulla. Ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano ad accusarlo con violenza. Ora Erode, con le sue truppe, avendolo nientificato e schernito, rivestito di una veste candida, lo mandò a Pilato. Ora in quel giorno Erode e Pilato divennero amici l'un l'altro, poiché prima erano in inimicizia tra loro.
Ecco, vediamo perché capita. Lui lo interroga con molte, parecchie parole. Questo interrogatorio è tutto. Può sapere tutto e gli fa infinite domande. Egli non rispose nulla. A Pilato ha detto: tu lo dici, poi tace. E sono sacerdoti, pure taceva, e poi gli dice: io torno. Qui nulla. Allora i capi dei sacerdoti e gli scribi, ritornano persone religiose, lo stanno ad accusare con violenza. È interessante che la trama di tutto il processo è sempre religiosa. Sono i religiosi che prima lo condannano, poi vogliono che sia Pilato a ucciderlo, perché loro non possono, se no l'avrebbero fatto volentieri, perché purtroppo non hanno in mano tutto il potere, ma se arrivano a prenderlo, così risolvono i problemi. È il tentativo del culturale dei vescovi, sempre
progetto
culturale. Scusate, mi scappa nel cattiveria, ma il brutto è che sono realtà. Fossero cattiverie mie, sarei contento, perché chiederei perdono. Andiamo avanti. I capi dei sacerdoti e gli scrivi siamo anche noi due, quindi stavano ad accusarlo con violenza.
Fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno.
Gesù non risponde. Allora Erode con le sue truppe cosa fanno? Lo nientificano. In greco c'è esutenesesa, cioè ne fanno nulla, nil facere in latino, che vuol dire disprezzare, ma considerarlo un nulla. Prima hanno detto almeno che bestemmia, e Erode ha detto è innocuo. Questo dice, vale nulla questo. E niente, nientificato. E schernito. Schernito è, credo che sia la parola trattata da bambino, da bambino. Che versetto è?
Sì. L'11.
Sì. La parola, sì. Sì. Trattato da bambino, cioè da deficiente. Ecco, è nientificato. Cioè, e Gesù ha appena detto, lo sono, io sono il re. E allora gli dà una veste candida, che sia la veste che si dà ai matti un po', ma ha il sapore del carnevale. Nel carnevale si fanno travestimenti, dove in genere il povero si traveste da re e il re da povero. E la veste candida è anche la veste del candidato imperatore, che prima era vestito di rosso perché era il generale che ammazzava più di tutti. Poi, avendo fatto fuori più di tutti, viene acclamato imperatore, allora la veste di candido è il candidato imperatore, che sarà poi acclamato dal popolo e incoronato. Quindi gli dà la veste di candidato imperatore. Per lui è una burla, no? Perché questo è uno scemo, mica è un uomo potente, questo è uno scemo. O non è piuttosto una burla Erode e Pilato? È una tragica burla. Loro si credono re a immagine di Dio perché ammazzano persone, perché hanno i soldati, hanno la violenza, hanno il denaro, hanno il potere. Questi sono anti-Dio, sono anti-uomo, sono ingannati uomini, sono quelli che distruggono l'umanità dell'uomo. Quindi Gesù sembra innocuo a Pilato perché non può nuocere, perché il potere sa nuocere, il potere sa dare la morte. A questo sembra scemo, una burla, un po' più giocoso, ma non è una burla tragica invece la realtà di Erode e di Pilato e di chi sta sopra di loro, perché poi sono piccoli rappresentanti locali. Ed è proprio questo il nostro re, l'uomo libero. Gli altri sono tutti schiavi dell'imbecillità, che abbiamo dentro ciascuno di noi, perché il popolo vuole questi da sempre. Perché noi vogliamo questo, perché tutti vogliamo essere così. Perché? Perché tutti abbiamo la falsa immagine di Dio e la falsa immagine di uomo. E però tutti abbiamo il desiderio di una vita diversa, più giusta, più innocente, più nella relazione, nell'amore, nella fiducia. Cioè, non si va più avanti anche. E capite allora come Gesù realmente qui smaschera la tragica bulla che tutti facciamo con i vari giochi di potere. Devastiamo l'umanità e vogliamo essere chiamati anche benefattori. Chiaro. Lui realmente è re, avrà il titolo sulla croce, re. Tornerà ancora. Quindi è un tema fondamentale. Però appunto diverso. Quello che per il potere è niente, è in realtà il figlio dell'uomo, ogni uomo, ed è Dio stesso. Ed è il giudizio sulla storia, perché tutte le altre forme di giudizio devastano e distruggono la storia dell'umanità, che sono violenza. Questo salva l'umanità dell'uomo. Il resto è la perdizione. Non è che apriamo gli occhi dal delirio del potere. Sembra uno scherzo di carnevale, questo invece è... Questo scherzo di carnevale fa vedere invece la tragica realtà, che è un brutto scherzo.
E in qualche modo si, anche in questo passaggio del processo, si verificano, si autentificano le profezie di Simeone, che ogni segreto dei cuori viene alla luce davanti al mistero di Gesù. Quindi anche l'incomprensione di Pilato nel ritenere innocuo Gesù e la incapacità di Erode di capire che cosa lui stesso in fondo desidera, quali segni desiderava vedere, no? che tipo di regalità appunto aveva in mente, quale Gesù voleva vedere. Allora, in questo modo però tutti e due in maniere diverse emergono alla luce con quello che hanno nel cuore, e quindi quello che è posto all'inizio del Vangelo di Luca si realizza anche qui.
E poi il finale, che Erode e Pilate, che erano nemici, divennero amici da quel giorno, che ha due significati. Beh, prima c'è anche un terzo significato che non vorrei dimenticare, che Luca scrive questo Vangelo già in tempi di persecuzione. Quindi per lui è anche importante dire che Gesù ha nulla contro il potere. Difatti vedete che dice: è innocente, non fa nulla, è vera burla. Però per il cristiano capisce che la vera burla la stanno facendo gli altri. Non so se è chiaro. Ma non è tanto chiaro perché non l'abbiamo ancora capito. Insomma, noi cristiani, pensate se lo capissero i pagani. La seconda cosa è questo Erode e Pilato che diventano amici, è un tema fondamentale, che la morte di Gesù riconcilia tutti. Ma c'è anche un tema fondamentale, che noi ci riconciliamo sempre quando ci sfoghiamo sul capro espiatore. Troviamo un colpevole che è sempre innocente e tutta l'animosità che abbiamo gli uni contro gli altri si scarica su di lui e diventa vittima. E gli altri diventano amici, cioè compagni di merenda, amici solidali nel fare il male. Almeno in quello. Quindi ha dentro tutte queste tematiche. Come vedete, è più che invece leggere il giornale, guardare la televisione, leggete questi testi, vi fa capire la realtà molto meglio, perché quella realtà non solo che c'è fuori di noi, che è facile vederla, come le due bisacce che ci ha dato Giove, quella di dietro e quella davanti e gli altri, dietro la nostra, ma ci fa vedere anche quello che è dentro di noi, il nostro concetto di Dio, di uomo, di libertà, di legalità, di giustizia. Ed è bello entrare adesso così nella Settimana Santa proprio con questi temi, che non sono ancora tutti perché siamo proprio nel cuore del processo, poi ci sarà quello del popolo che è ancora più... ci toccherà ancora più di vicino, perché noi non siamo né Pilato, né Erode, né siamo sacerdoti, ma più o meno, almeno col popolo ci troviamo, con Pietro. Ecco, entrare per capire la valenza enorme che ha per la nostra vita quotidiana questa scoperta di un Dio che è così, che è considerato bestemmiatore, dalle persone religiose, perché mette in crisi l'immagine stessa di Dio, la croce di Gesù. Dio è questo qui, sta sulla croce, non quello che ci inventiamo noi, quel Dio del potere che ammazza gli altri, è quello che dà la vita per tutti. E così il vero re, l'uomo libero, colui che organizza poi lo stare insieme delle persone, non è quello che somiglia a quel Dio che è il più tremendo, che fa fuori tutti, ma quello che è uguale a quel Dio che sa dare la vita per tutti e servire tutti. E qui quindi si apre tutto il discorso anche della nostra responsabilità davanti al mondo. Ecco. E la cosa anche più bella è che tante volte le cose vere le comprendiamo non noi, noi le abbiamo dette, qualcuno le ha fatte, Gesù Cristo, e poi magari sono i poveri cristi che le vivono e le capiscono. Chiediamo di capirle anche noi.
Allora, per l'approfondimento e la preghiera personale, oltre al Salmo 2 con cui abbiamo iniziato l'incontro, si possono rivisitare alcuni testi del Primo Testamento che ripercorrono il tema della regalità, quindi Giudici, capitolo 9, versetti dal 2 al 15. Giudici 9, 2, 15. Poi il primo libro di Samuele, capitolo 8, particolare proprio il discorso di Samuele. Poi il secondo libro di Samuele, capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 17. E poi la riflessione sul modo con cui Gesù incarna le modalità della sua regalità. Allora Giovanni, capitolo 13, versetti 1-17. Marco, capitolo 10, dal versetto 41 al 45. E infine Paolo, la lettera ai Galati, capitolo 5, dal versetto 13 al 15. Ecco, per chi fosse arrivato all'incontro già avviato, ricordo che il prossimo lunedì, il giorno di Pasquetta, non ci sarà il consueto incontro, che invece riprende lunedì 12 di aprile.
A me ha colpito molto la descrizione che viene fatta di Erode. Della richiesta che aveva fatto la figlia di Erodia, 50 giorni poi potrebbe stare già arrivati. E quello che vuol vedere, Gesù, ma in realtà non vuol vedere Gesù, cioè non vuol vedere l'altro, vuol vedere se stesso, vuol vedere quello che si è prefigurato, il film che si fa. Quindi Erode vive una realtà che è tutta rovescia, in cui le parole non hanno più il significato vero che dovrebbero avere, la gioia è una gioia, la tristezza non è una tristezza, anzi la gioia assai è una gioia, e la tristezza molto non è neanche quella di mio cuore. E mi colpisce questo tradimento della umanità, della propria umanità, che invece viene esaltata da Gesù che non fa niente, non fa niente, non dice niente, e rivela la straordinaria umanità proprio nel non fare niente dove gli altri fanno tutto, gioiscono anche se non ce la fanno niente.
Anche dal punto di vista narrativo è il luogo più pressato di parole, lo interrogava con parecchie parole, non rispose nulla. Il sommo sacerdote lo accusava con violenza, le truppe, gli scientifici, lo scrittore, cioè, tutti con... E l'unica volta che Gesù dice niente e porta su di sé il nostro nulla, perché il vero niente è esattamente l'errore, sono i sacerdoti, i soldati, questa stupidità, sono nulla. Cosa vuol dire? E lui è l'oggettivazione di questo nulla, che poi è quel che capita, se vuoi, con tutti i poveri cristi del mondo, loro sono nulla, l'oggettivazione del nostro vuoto mentale, della nostra demenza, non conta. Devi lavare le mani se non tocchi. Ma noi siamo cristiani, difendiamo il crocifisso, soprattutto chi c'è sopra ce lo mettiamo se non c'è. Capite le cose tragiche, le burle che facciamo costantemente in nome di Dio? Però c'è anche qualcosa di più bello. E ricordate il Vangelo di ieri, che è andato a messa in rito ambrosiano, e oggi c'è anche il rito romano lo stesso. E che cos'ha in testa Gesù, o sui piedi? C'ha 30 denari di profumo che gli ha messo su una donna. E sente ancora di quel profumo, ed è lui quel profumo. Tra l'altro tutta la passione sarà dominata dal profumo, comincia con l'inferno di Betania, e poi dopo nel sepolcro e poi tornano ancora dopo. Ecco, c'è questo profumo nel vero uomo, che qualcuno l'ha capito, cioè una donna che l'ha capito. Luca non ne parla perché ne ha già parlato il capitolo settimo della scena analoga. Come la volta scorsa eravamo chiamati a riconoscere Dio in quel volto velato, no? Oggi a riconoscere il re in questo qui vestito candidato, imperatore vestito da questa candida da matto, invece è una pazzia il nostro concetto di legalità, il nostro concetto di dominio, di potere, di libertà, che è quella di avere il potere, che è esattamente il contrario della libertà. E vedere il nostro Dio è il suo silenzio sovrano. Che io chiedo a Dio proprio che converte il cuore di noi credenti per saperlo riconoscere. Capite allora perché Pietro l'ha rinnegato? Questo non lo vuol sapere, questo. Di questo qui è un altro che vuole, ma anche noi. Ma è questo che veramente salva la nostra umanità e tutti. L'altro invece è semplicemente una proiezione dei nostri deliri che continuano fino a quando rinsabbiamo.
Capisce il fatto del silenzio di Gesù quando è stato lui a dire ai discepoli: non abbiate paura quando vi accuseranno, perché io vi darò parole per difendervi.
E qui la vera difesa è il silenzio. Sapete anche perché l'aveva detto davanti al Sinedrio, che cioè in un processo, se tu mostri di aver ragione, chi ti accusa deve subire la condanna alla quale sei condannato tu. Per cui non serve difficile per lui dimostrare la ragione che ha. Chiama 12 legioni d'angeli, come aveva detto il Matteo, e vi stermina tutti. No, non fa così. Per cui il suo silenzio vuol dire che non usa le 12 legioni d'angeli, abbia trasportate. E vuol dire una parola precisa, che lui è diverso, che lui è Dio. E che se noi vogliamo essere come Dio dobbiamo rinunciare ai nostri deliri, ma dobbiamo rinunciarci noi, non ci può tagliare la testa lui, se no sarebbe come noi. Se no avrebbe cominciato a fare le crociate lui per primo, come facciamo, continuiamo a fare noi. Allora sarebbe sommamente perverso come noi, che giustifica tutte le nostre perversioni, invece non lo è. E il testo anche raffinato gioca sulla burla, facendo vedere che la burla è tutta al contrario. Tra l'altro Luca non mette la coronazione di spine, ma mette qui la scena, mentre l'altra è quasi più potente, perché nell'incoronazione di spine, che è molto dettagliata per esempio in Luca, c'è proprio la corona è di spine, lo scettro è la canna che batte sulle spine, il manto è la porpora del soldato sulle sue piaghe, cioè praticamente tutte le insegne del re, la corona del re che è la sua gloria, sono le spine di chi paga la sua gloria. Lo scettro che serve per comandare non è altro che la botta in testa a chi ha ragione. È il vestito suo di imperatore rosso scarlato, non è altro che il sangue dei poveri che pagano per lui e che sono uccisi da lui. E poi c'è lo scudo invece del bacio, il bacio che ti rispetto, di riverenza, per tutti essere così, lo scudo. Poi la prostrazione in ginocchio, è una burla lì, e invece una burla è il nostro postarci davanti ai potenti, è una burla è il nostro bacio di benevolenza, dovrebbe essere lo scudo. E poi il saluto, salve, giuisci, o re, la presa in giro, è tutto una presa in giro, il nostro gioco di potere. Appena va giù, lo si appende a testa in giù. Che potere è questo? Non so se mi spiego. E Luca questa scena non la mette perché era già il clima di persecuzione, non poteva essere anche neanche troppo esplicito, però questo testo è già abbastanza esplicito, in questo silenzio.
Non è da male, cioè mettere in gioco un processo che è completamente ingrasso perché anche dalla scuola in avanti, comunque i colleghi effettivamente che c'è molto poco di personalizzato sono completamente un po'. Però è interessante proprio che questo penso sia il caso in tutto.
Ecco, qui ci si presenta un modello, no? Che sembra un modello da burla, ma chi ha un po' gli occhi aperti capisce che sta parlando di una brutta burla che è la realtà. Quello che noi chiamiamo la realtà è un delirio che traduciamo in altro, contro l'unico giusto innocente. Ci auguriamo una Pasqua qui e di entrare in questo mistero proprio che, come vedete, è il mistero dell'uomo e di Dio che coincidono ed è la nostra salvezza entrare in questo, la nostra Pasqua.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.